Partendo dagli scritti che sono, come sapete, ancora in fase di studio a Roma, ma che comunque hanno una ricchezza grande. Per esempio, si potrebbero commentare le preghiere, avete in mente, no, il libretto delle preghiere. Ma giustamente si è pensato di fare una cosa un po' diversa, cioè di partire dai fatti, dagli avvenimenti, per cui molti di voi sono testimoni diretti di quelle serate di preghiera che abbiamo vissuto, degli incontri che anche voi personalmente avete fatto con Gioacchino, dei vari cammini che appunto come comunità abbiamo vissuto. Per cui io inizio questa sera, perché sono il più vecchio della compagnia, nel senso quello che ha accompagnato fin dall'inizio questo cammino, e poi altri sacerdoti che hanno vissuto momenti differenti durante questa storia la racconteranno. E vi dico che anche per me queste settimane in cui ho cercato di raccogliere un po' di pezzi sono state molto utili, perché come sapete la memoria è la facoltà di dimenticare. Cioè, quando passa il tempo la memoria si cancella, non devi neanche schiacciare il tasto reset come fa il tuo computer, si cancella da sola. E allora il rischio è che finiamo per perdere tanti pezzi di quella storia che ci ha accompagnato, che noi siamo convinti è storia di salvezza, storia di grazia. Quindi mettere insieme i pezzi, cercare di raccoglierli, allora può darsi benissimo che anche nel racconto che faccio io ci sia qualche pezzo mancante, che magari voi dite, no, tu questa roba qui, ecco. Mi raccomando, quindi non è una lezione che faccio io per insegnarvi delle cose, ma è un cercare di rimettere sul tavolo quello che abbiamo vissuto. Poi certamente gli scritti hanno una loro bellezza e ricchezza, quindi anche stasera vi daremo un foglio con alcuni testi che sono stati fatti qui e che in qualche modo completeranno il discorso che faccio io. Una piccola annotazione: questi testi teneteli voi, utilizzateli voi, non metteteli online o cose del genere, perché siamo ancora un pochino nella fase di essere un po' prudenti, un po' meno di prima, perché giustamente abbiamo avuto un riconoscimento ufficiale, però ancora un pochino è utile, è necessario. Va bene, quindi faremo così. Il tempo che ho a disposizione sono circa 2 ore e mezza, tre. Ah, 3/4 d'ora. Ah, ho fatto 3, ho detto 3. Ok, 3/4 d'ora. Pensate, mi sono fatto anche un foglio con gli appunti, proprio per non sforare troppo, no? Siccome appunto. Allora, secondo quello che ho pensato un po', il primo riferimento importante è Don Enrico Verga, che è stato parroco, per chi non è di Maccio, qui a Maccio, dal 1974 al 1996. L'anno prossimo saranno 30 anni che è morto all'improvviso, il 29 gennaio, immagino che mercoledì ci sarà la messa di suffragio come tutti gli anni. Perché parto da Don Enrico? Perché, come dire, l'esperienza che abbiamo vissuto qui, chiamiamola del santuario, non è un fungo che è nato perché è piovuto molto e è spuntato un fungo, c'è tutto un terreno, una storia che ha coinvolto questa parrocchia di Maccio. Io non vado indietro prima del 1974, ovviamente anche prima c'era una storia ricca in questa parrocchia, ma con Don Enrico c'è stato un po' un passaggio, un salto di qualità. Anzitutto ricordo le ristrutturazioni materiali che ha fatto. Ha cominciato dal tetto, perché il tetto della chiesa di Maccio perdeva acqua proprio, e quindi ha cominciato a sistemare il tetto, a mettere il posto lì. Ha cominciato a sistemare qui l'oratorio. L'oratorio è un pezzo importante della vita della parrocchia, per i giovani, per la possibilità possibilità degli incontri, l'oratorio come adesso è un di più molto importante anche per la vita del santuario, no? Perché qui si possono fare incontri come quello che stiamo facendo, si può ospitare per la cena, per il pranzo anche i gruppi, eccetera. Quindi Don Enrico ha ristrutturato prima la casa del vicario, il mio predecessore, Don Vito Morcelli, chi c'è se lo ricorda sicuramente, poi io sono arrivato nell'82 come vicario e in quell'anno lì, l'anno dopo, è stato ristrutturato il portico, quel portico che c'è lì fuori, con il primo piano sopra, il balcone e tutto il resto, è stato ristrutturato da Don Enrico. E poi chiaramente la grande opera di ristrutturazione della chiesa negli anni 90 per ricordare i 100 anni dalla consacrazione della chiesa, no? Ricorderete tutti i grandi lavori che sono stati fatti, io non ero più qui, ero a Oggiate, però chi c'è se lo ricorda bene, la consacrazione dell'altare nel 93. Anche questa cosa non è per nulla casuale, perché immaginatevi chi è Di Maccio se la chiesa che adesso è santuario avesse ancora le caratteristiche che aveva 30 anni fa. I pavimenti erano ondeggianti, nel senso che si andava un po' così, gli ingressi, cioè era una chiesa antica ma un po' in affanno, mettiamola così. La ristrutturazione che Don Enrico ha iniziato e che poi io ho continuato, io con tutta la parrocchia, evidentemente il parroco, senza i parrocchiani che fa il parroco, non molto evidentemente, è servita perché provvidenzialmente quando nel 2010 in modo ufficiale è stato dichiarato per la prima volta dal vescovo Coletti che la chiesa parrocchiale di Maccio dedicata alla Madonna Assunta è anche santuario diocesano dedicato alla Santissima Trinità Misericordia, chi è arrivato già dal 2010 ha trovato una chiesa bella, accogliente, ampia, con tante possibilità di preghiera e di altri momenti. Don Enrico ha iniziato questo. Vi garantisco, essendo stato parroco anch'io, lo chiedo ai parroci presenti, che per un parroco mettersi a sistemare le cose di questo tipo qui è sempre un gran mal di pancia, no? Perché poi i debiti vanno pagati, no? Giusto? Ma nel Padre nostro ci rimetti i nostri debiti, sì, quelli non vengono rimessi. E quindi Don Enrico ha avuto il coraggio di iniziare, ripeto, fin dall'inizio e soprattutto di mettere in atto con intelligenza anche questa ristrutturazione. Io ricordo sempre quando Paolo, l'ho scritto anche nel librettino, no? Della storia, che l'intuizione per esempio che ha avuto lui insieme con l'architetto, che era quello di mettere un canaletto d'acqua che usciva dall'altare e che finiva in una fontana sulla piazza. Ma guarda un po', ma che cose dobbiamo fare? Poi il canaletto non è stato messo in chiesa perché era veramente molto complicato, però quella striscia di ottone, però finalmente anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale, quella fontana in mezzo alla piazza con la croce, col simbolo eucaristico, per dire cosa? Per dire che quello che si fa sull'altare, che la celebrazione dell'Eucaristia, che il mistero della misericordia che il Signore ci dà lì, a noi che siamo i cristiani, non i più bravi, noi che siamo lì, dobbiamo portarlo fuori, o no? Perché il Signore è venuto perché tutti siano salvati, perché tutti sperimentino la sua misericordia. Bene, anche l'architettura, l'arte così, il Papa lo ripete sempre, serve moltissimo a dare dei messaggi. E la nostra chiesa, che non è una chiesa antica, con quadri, con architetture di grande valore antico, però sinceramente è una bella chiesa, o no?
Sì,
senso che anche le persone che vengono per la prima volta trovano una chiesa accogliente. Benissimo, Don Enrico evidentemente non si è accontentato di fare il muratore e il ristrutturatore, ma ha ristrutturato anche con la catechesi, con la predicazione, con tante attività che hanno veramente valorizzato la tradizione di Maccio. Una la ricordo in modo particolare, perché sicuramente molte donne che sono qui presenti l'hanno vissuta e la vivono direttamente, è l'Associazione delle Consorelle. Sembrano cose del 1700 eccetera, ma in realtà è un'associazione di tipo spirituale che vuole aiutare, in questo caso, le donne. C'erano anche i confratelli, no? Ma i confratelli si sono estinti come i dinosauri, quindi non lo so, le consorelle sono più resistenti e anche oggi sono quanti? 200, no? Sono un numero. Le consorelle cosa fanno? C'è una futura consorella? Dopo vi spiego. Allora, questo terreno spirituale, cosa fanno le consorelle? Sono donne che si impegnano a pregare, a partecipare per esempio ai funerali. I funerali sono un momento importante nella vita della comunità, perché tanti non hanno una tradizione di questo tipo. Ricordo ancora, andando avanti un po' velocemente, le missioni parrocchiali del 1986. Io c'ero come vicario 2 settimane con i francescani, è stata una cosa con i passionisti, scusate, i francescani l'ho fatta arrogiate, con i passionisti, una settimana di visita alle famiglie, una settimana di grandi celebrazioni, un segno che è rimasto anche dopo. La radio parrocchiale, Radio Missione 86, questo era il nome della radio, e l'impegno quotidiano di recitare il rosario alle 17 o giù di lì, trasmesso anche via radio. Allora, come tutti sanno, il soprannome dei maccesi è Burunat, quelli della corona, della corona del rosario. E anche il fatto che Don Enrico abbia ripreso questa cosa in modo tecnologico, no? Trasmettendo, io ricordo, credo che anche i preti, quando vai nelle case degli ammalati, la radio su cui erano sintonizzati sempre era la frequenza della radio parrocchiale, no? Per ascoltare la messa, per sapere giustamente chi è morto. Senti suonare i campani, chi è che è? Per chi suona la campana, no? Allora sì, così. E poi per pregare insieme. Io lo dico sorridendo, ma guardate che è una cosa preziosissima. Il Papa continua a ribadire la ricchezza della pietà popolare, cioè di quel substrato di fede, di preghiera, di devozioni, che veramente creano il terreno su cui la vita cristiana può nascere e svilupparsi. E quindi questo, poi ancora un'apertura missionaria, il sostegno dei gruppi missionari, le offerte raccolte e ogni anno inviate alle missioni. Ed è molto bello, per esempio, che adesso sia nato anche questo gruppo di aiuto per l'Ucraina, per le situazioni di guerra, che si chiama frontiere di pace. Cioè, questi frutti di carità grande, no? Sono arrivati fino al Papa, no? A presentargli anche questo cammino. Hanno bisogno di una storia alle spalle, non nascono all'improvviso. Come non nascono all'improvviso le vocazioni di speciale consacrazione alla vita sacerdotale diocesana, alla vita religiosa maschile e femminile. Anche qui non si improvvisa, non solo perché In seminario come minimo sono 7 anni, un anno di propedeutica e 6 anni di studi teologici e di diaconato. Nella vita religiosa sono anche di più, c'è il noviziato, ma non è solo una, è perché le vocazioni possono nascere se una comunità prega, se una comunità accompagna con simpatia questo qui, perché se un giovane andare a suora, poi non se ne parla, uno vede la suora, tocca ferro, diciamo così perché abbiamo visto una suora. Ecco, nella nostra comunità questo sentire, no, positivo è sicuramente stata una cosa che Don Enrico ha piantato, seminato e che ha portato molti frutti, no? Nel librettino appunto della storia del santuario ricordo che sono state 11 vocazioni sacerdotali sia diocesane che alla vita religiosa e 7 vocazioni femminili nella vita religiosa. Per cui in una parrocchia di 5.000 abitanti 18 giovani che danno la vita completamente al Signore, beh, è già un discreto risultato, no? Ecco, il Signore costruisce un pezzo per volta, quindi ognuno di queste vocazioni è stato un pezzo che ha creato il terreno positivo per questo. Un'altra cosa che aggiungo su Don Enrico e poi passo al secondo punto è direttamente legata proprio all'esperienza che stiamo raccontando, quella anche di Gioacchino, perché è stata la valorizzazione del coro parrocchiale e del suo maestro naturalmente. Il coro parrocchiale era nato con Don Vito, il mio predecessore, quindi nel 77, una notte di Natale, ha tirato insieme un po' di cantori e la gente mi hanno raccontato quando è entrata in chiesa per la notte di Natale, a un certo punto ha cominciato a sentire Adeste, Fideste, veniva giù dall'alto, ha detto che ci sono gli angeli, no? C'erano i cantori che Don Vito aveva messo insieme e che hanno iniziato questo coro. Poi io l'ho continuato per qualche anno, ho trovato questo giovanotto che era maestro di musica, più esperto di me, gli ho chiesto se mi aiutava, lui un po' titubante ma ha detto di sì, e il giovanotto in questione, come sapete, ha una capacità musicale certamente fuori dal comune. Ecco, Don Enrico ha valorizzato questa cosa perché chi è prete, chi parroco sa queste cose, è sempre difficile dare lo spazio giusto a un coro, soprattutto quando il coro comincia a cantare bene, a mettere insieme delle cose significative, perché qual è la tentazione del coro? Facciamo noi. Noi siamo bravi, cantiamo, ce la cantiamo e ce la suoniamo, no? Si dice così. E allora la gente che è in chiesa sta lì, ascolta il concerto di quella roba lì. Capita, vero? E allora la tentazione del parroco è di dire no, il coro fa soltanto quelle due cosette che gli dico io, ma evidentemente non si valorizza. Ecco, credo che Don Enrico sia stato capace di valorizzare la ricchezza di un coro parrocchiale, virgolette, semiprofessionale, chiamiamolo così, non sono maestri di musica, ma chi ha sentito cantare il coro così sa benissimo. E sicuramente anche, convincere il maestro del coro che la funzione del coro è quella di guida, di sostegno, non di sostituzione. Qui vedo nelle ultime file qualcuno che nel coro fin dall'inizio ha suonato e continua a farlo ancora, vai avanti, mi raccomando, poi semmai puoi confermare o smentire queste cose che sto dicendo. La musica, il canto è importantissimo nella liturgia, e quando la gente canta, quando si partecipa, quando veramente si prega due volte e si crea un terreno accogliente anche per altre cose di Egitto. Secondo momento importante di questo cammino preparatorio all'esperienza del santuario è il gruppo di preghiera di Padre Pio. Qualcuno di voi ne ha fatto parte? Sulle mani, vediamo, qualcuno? Sì? Ok? Qualcuno c'è del gruppo di preghiera di Padre Pio. Allora, per essere precisi, il gruppo di preghiera di Padre Pio è nato da una, come dire, da una richiesta che alcune persone mi avevano fatto, perché Padre Pio sapete tutti chi è, no? E quindi molti sono andati in pellegrinaggio, hanno conosciuto l'esperienza di Padre Pio e mi dicevano: ma Don Luigi, non potremmo fare un gruppo di preghiera di Padre Pio così, no? Io non ero così proprio molto scaldato sull'argomento, no? E però vedendo che le persone chiedevano e insistevano, alla fine mi sono deciso e ho scritto una lettera al vescovo. Il vescovo allora era Monsignor Maggiolini, che era una persona di un certo così. E ve la leggo perché sono andato a ritrovarla in una specie di piccolo archivio che avevo a casa, una cartelletta con su gruppo di Padre Pio, ho detto fammi vedere cosa c'è dentro, e ho ritrovato una copia di questa lettera, scritta il 29 gennaio 2006, 29 gennaio, Enrico, il giorno della sua nascita al cielo. Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Maggiolini, vescovo di Como, oggetto costituzione del nuovo gruppo di preghiera Padre Pio. Eccellenza, in questi ultimi anni molte persone, anche in conseguenza di pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, hanno potuto conoscere la spiritualità di Padre Pio, avvicinandosi alla pratica dei sacramenti e alla preghiera con buoni frutti spirituali di vita cristiana. Io stesso, gli scrivevo, ho cominciato ad avvicinare la figura di Padre Pio in occasione di un pellegrinaggio parrocchiale che toccò di passaggio anche San Giovanni Rotondo. Si organizzava il pellegrinaggio, mi pare che qua eravamo andati al Verobello, dove c'era una nostra suora, Solana Bresciani, e di ritorno eravamo passati anche da Padre Pio. Sembra una roba interessante, no? E gli scrivevo: io, passando da una iniziale diffidenza, aperta parentesi, lo confesso, mi sembrava che la gente fosse ipnotizzata dai miracoli del santo. Alla scoperta di una spiritualità straordinaria e di un messaggio quanto mai attuale per il cammino cristiano di oggi. In questo ultimo anno i parrocchiani hanno espresso il desiderio del gruppo di Padre Pio con lo statuto, abbiamo cominciato a proporre un cammino di preghiera, fino ad ora 27 persone mi hanno scritto, nella cartella che ho casa ci sono ancora le lettere originali che ho chiesto di scrivermi per dire perché voglio far parte di questo gruppo di preghiera. E alla fine chiedo al vescovo di costituire, a norma degli statuti di questo gruppo che è internazionale, un gruppo anche a maggio. E concludo: se tale richiesta sarà da lei accolta, potremmo, costituito da lui, non da lei, come da lui, dal Padre Eterno, non so, accolta, potremo iniziare il cammino di preghiera, eleggere un capogruppo, attendere la nomina di un direttore spirituale del gruppo stesso. Bene, io gliel'ho mandata, l'ho consegnata, e però ero sempre un pochino titubante, no? E avevo detto al segretario, che era Don Aurelio Pagani allora, gli avevo detto: guarda, sì, c'è questa richiesta, dall'albesco vediamo un po' se mi chiama, e lui ha detto: ma non so, perché ci sono tanti appuntamenti, questa cosa qui, ci sono tante urgenze. Vabbè, io torno a casa e non so se il giorno stesso che mi chiama Don Aurelio dicendo: guarda, c'è un buco, che un appuntamento che è saltato, vieni che ne parliamo subito. E il vescovo cioè per me è stato un segno, no? Una cosa poteva anche finire, non dico nel cestino, ma insomma dire, beh guarda, ci ripenseremo. E il vescovo ha detto, iniziate pure, e ha nominato me come parroco, assistente, direttore spirituale del gruppo stesso. E abbiamo iniziato questi appuntamenti fissi il 23 di ogni mese. E l'anno dopo era il 29 gennaio 2006. Attenzione, 2006 vuol dire che le esperienze spirituali di Gioacchino erano già iniziate, sono iniziate nel 2000, e in quegli anni lì, 2006, stava cominciando anche quella forma pubblica di preghiere serali durante i momenti delle novene, in preparazione alle varie feste, però era ancora un po' tutto sotterraneo. Quello stesso anno abbiamo fatto in ottobre un pellegrinaggio a Roma. C'era il 14 ottobre l'incontro internazionale dei gruppi di preghiera con Papa Benedetto XVI. Un incontro a cui abbiamo detto, beh, noi siamo un gruppo nuovo, appena fondato, andiamo anche noi, ci siamo organizzati, siamo andati. E qui ricordo un piccolo avvenimento, no, che è capitato. Sapete che Gioacchino è celiaco, no? E quindi quando va alla messa deve portare la sua particola senza glutine. E abbiamo celebrato la messa nella piazza di San Pietro, eravamo così quattro persone, cioè circa 100-120 mila, così, no? E Gioacchino dice, guarda, prendi una particola, consacrala, perché poi se no io la comunione non la faccio. E quel giorno lì mi ha detto che qualcuno gli aveva suggerito di prendere due particole invece che una, no? Vabbè, ho messo due particole senza glutine nella mia piccola teca, in modo che alla consacrazione anche quello è stato consacrato come corpo di Cristo. E Gioacchino intanto però si era spostato da dove era col gruppo, perché gli avevano detto di andare da un'altra parte, vicino all'altare dove celebrava il Papa e tutti i vescovi, i cardinali, eccetera. Quindi io l'avevo perso di vista. E poi io, come altri sacerdoti, sono stato, mi hanno dato una pisside in mano e mi hanno detto di andare a distribuire la comunione, no? Sapete, se siete stati a Roma con questi grandi appuntamenti, i sacerdoti vanno alle balaustre, uno di più e di là. Io sono arrivato alla balaustra e si avvicinano le persone per la comunione. A un certo punto arrivò una signora e dice, scusi, ma io sono celiaca e come faccio a fare la comunione? Signora, non c'è problema. Ecco qua. Cioè, non l'ho detto così, non ho capito che lui dice, guarda un po'. Vabbè, allora prendo lei fa la comunione tutta contenta, no, di questa cosa. Anzi, erano due persone che mi hanno spezzato la particola, fatto una chiaramente l'ho tenuta per Gioacchino. Il quale non sapevo dove domani, non so dove, quindi io ritorno dopo aver dato la comunione insieme a tutti gli altri preti. A un certo punto uno dei funzionari di delle guardie mi dice, no, lei venga da questa parte, cioè, io vado, e sono passato accanto a Gioacchino, il quale era di aspettare e ha ricevuto anche lui la sua santa comunione come tutti gli altri fedeli. Coincidenze? Ma non lo so, vediamo. L'altra cosa del Padre Pio è la statua, perché come sapete, se qualcuno mi conosce, io in genere sono sempre un po' abbondante nelle forme, giusto? Cioè, si lamentavano i miei parrocchiani che spendevo troppo, non era vero. E allora avevamo pensato che un gruppo così, in una chiesa bella come la nostra, ci voleva una statua un po' significativa. Eccola qua. Allora avevo fatto fare un bozzetto a un artista di Ortisei, perché abbiamo già là le statue in legno, Don Enrico aveva fatto le statue del presepio, no? E ancora da vedere, ogni anno ne faceva una in legno scolpito, cioè mica roba cinese, adesso per dirla così. E allora avevo fatto fare questo bozzetto da tal Alexander Kostner, che lui si chiama Kostner, non può che essere di quei postini, con il padre Pio che benediceva e che assorbeva una persona così. Peccato che se giro il foglio c'è scritto, dunque il telefono, c'è scritto altezza 110 cm circa, in tiglio, in metro di tiglio, e c'è scritto prezzo finale esente IVA 5.640 euro. Con l'IVA vuol dire 7.000 e passa così. Allora, no, aspetta, il gruppo di Padre Pio così, forse è meglio di no, è così, insomma. Io dico, ma è bella questa statua, così è bella, però questo è un po' caro, non so se è così. Insomma, alla fine cosa è successo? Che un benefattore ci ha donato una cifra sufficiente, circa 1.000 euro, insomma, meno di 7.000, per comprare quella statua che c'è ancora lì al battistero, non giusto, su cui io ho poi messo una piccola stola che avevo in quei necessari che ci sono per distribuire la comunione agli ammalati, e pare che il Padre Pio sia stato più contento di questa cosa qui che della statua bella in artistica da 7.000 euro. Attenzione, al di là di queste cose che comunque sono belle da ricordare, i temi essenziali della vita di Padre Pio quali sono? Padre Pio cosa ha fatto? Tutta la vita ha confessato. Cos'è la confessione? È il dono della misericordia di Dio, o no? Di una misericordia impegnativa, no? Perché sapete, c'è qualcosa. Sì, prova. Il dono della misericordia di Dio che attraverso i sacramenti, la confessione e l'Eucaristia ci viene dato. In quegli anni qua iniziava quel cammino di rivelazione in cui il tema centrale è proprio la misericordia. Un altro tema tipico di Padre Pio qual è? È quello del Rosario di Maria, grazie. Maria Santissima, e anche qua appunto la tradizione del Rosario, delle consorelle, della radio, di queste cose qui, non per dire a macchinetta una serie di parole, ma proprio per entrare in quel mistero di chi per prima ha accolto il dono di Dio e lo ha dato a noi. Vedete tutte queste cose, no? Che ritornano e che entrano proprio nel cammino poi dell'esperienza del santuario. Quindi poi il gruppo di preghiera è partito, è iniziato e appunto ogni mese, il 23, c'era questo appuntamento. Adesso ultimamente c'è stato qualche piccolo rallentamento, ma non è detto che non si possa riprendere con zero, con impegno, anche questo tipo di esperienza spirituale, che tra l'altro è internazionale, perché appunto i gruppi di preghiera di Padre Pio sono diffusi in tutto il mondo, mettendo dentro magari anche quel dono di ricchezza che noi abbiamo ricevuto. Tra l'altro, anche qui nelle cose belle, se qualcuno vuole, poi c'ho qui un po' di foto che ho ritrovato nell'archivio, no, di quel pellegrinaggio, siamo andati poi anche appunto ancora da San Pio, e ho ritrovato, pensate, anche l'inno a Padre Pio musicato, guardate. Allora, testo, un certo Oscar, che di cognome fa Cantoni, testo Sua Eccellenza Monsignor Oscar Cantoni, guarda, il vescovo si dilettava a fare il paroliere, eh? Musica Gioacchino Genovese, quindi è un testo interessante sia per l'autore dello scritto, che ripete profeta dei tempi nuovi, San Pio da Pietrelcina, tutte le genti con gioia ti acclamano, amato padre, con te il Signore il suo popolo visita ancora, lo conduce a nuove vie, muove vie di a nuove vie di santità. Con te il Signore visita il suo popolo e lo conduce a nuove vie di santità. Ecco, ditemi se queste cose non sono un terreno quanto mai valido di quello che stiamo dicendo. Ultima cosa di Padre Pio è stato che in occasione della Quaresima del 2008, quindi qualche anno dopo, abbiamo accolto anche le reliquie di San Pio, no? Per 3 giorni sono state portate qui delle reliquie, sono arrivate da Roma, dove erano custodite, dove sono custodite, c'è stato un flusso veramente grande di persone. Chi c'era si ricorderà, no? Qui c'era il volantino che era stato preparato e sul volantino ci sono 2 cose. Da giovedì 6 a domenica 9 marzo 2008, accoglienza delle reliquie di San Pio da Pietrelcina. Da lunedì 24 a domenica 30 marzo, settimana eucaristica pasquale. Quella che poi è stata riproposta proprio a partire dalle esperienze che nel santuario si sono vissute. Quindi, credo che non sia casuale questa esperienza che ha coinvolto non solo le persone iscritte al gruppo, perché la preghiera era aperta a tutti, quella predicazione, i temi, ripeto, quel pellegrinaggio delle reliquie è stato un momento veramente bello e ricco di spiritualità. Adesso chiedo di distribuire il foglio che ho stampato dagli iscritti. Adesso leggiamo tratti dagli scritti. Gli scritti, cioè quelle agende e quei testi che sono stati redatti da Gioacchino su ordine del vescovo. Non era più Maggiolini il vescovo, che era Monsignor Coletti, ma sempre vescovo è. Gli aveva detto espressamente di scrivere quello che lui viveva e quelle esperienze di visioni intellettuali che lo stavano caratterizzando. Gioacchino non voleva, perché dice no, io non posso scrivere queste cose, no? Ma giustamente ha obbedito a quello che gli era stato chiesto. E il primo scritto porta come data 15 giugno 2007. Che non è il primo scritto che avete in mano, il primo scritto sull'agenda Gioacchino ha iniziato a scriverlo il 15 giugno 2007, festa del Sacro Cuore. Quindi questi scritti, che sono appunto di luglio 2007, poi di ottobre e dicembre 2008, sono tra i primi di tutto quel po' di roba che poi è stata scritta, no? Ve lo dico proprio per farvi capire un po' così. Li leggo e poi, se ci sono domande, le chiariamo. Allora, il primo, 28 luglio. Oggi ho consegnato al mio confessore quanto lui mi chiedeva fosse recapitato al nostro vescovo. Il vescovo era sempre tenuto informato di quello che capitava. Mi parve nel cuore di capire che questa era la volontà del Signore. La grazia del Signore per l'intercessione del Santo Padre Dio ha permesso improvvisamente che per la prossima Quaresima si prepari un trigo sulla passione di nostro Signore incentrato sulla figura del Padre Dio, rappresentante della sofferenza e della passione del nostro Signore. E così, a tempo debito e in pochi minuti, il Signore ha realizzato quanto da tempo mi chiedeva di fare. Noi siamo solo strumenti inutili, ma ci meravigliamo di quello che il Signore compie in un attimo. Mentre noi in tutti questi anni pensavamo fosse ormai impossibile, non vedendo all'orizzonte nessuno spiraglio di possibilità. Ma nell'unità del nostro sì, quando i tempi sono maturi, Dio entra nella nostra piccola storia e attraverso le nostre piccole mani porta improvvisamente avanti il suo disegno di misericordia. Un piccolo segno di quanto improvvisamente accadrà riguardo agli avvenimenti che il Signore guida in questo luogo. Vedete, ancora un po' generico, no? Così, però Gioacchino aveva chiaro davanti agli occhi che qui sarebbe capitato qualcosa di grande, no? E che questo luogo sarebbe così. Però vedete che ci dà un riferimento a Padre Dio, no? Alla storia che gli ho raccontato. 22 ottobre, quindi passa più di un anno, no? Ovviamente ci sono moltissimi altri scritti in mezzo, io ho portato solo quelli che citano Padre Pio. Stamattina mi preparavo alla confessione affidandomi all'intercessione dei santi. Tra loro tutto ho messo nelle mani, anche delle preghiere presentatemi da altri, di Padre Pio. Egli nel cuore mi ha spinto ad affidarmi a Santa Teresina di Lisieux, altro grande, eh? Allora nel ricordo anche della cara, cita una persona di lei tanto devota e con la quale certamente ora vive nella gioia del paradiso, questa signora era morta da poco tempo, a lei patrona delle missioni, siamo al mese di ottobre, ho affidato anche l'intercessione per quanti il Signore secondo la guida della Chiesa mi va affidando. Ebbene, mentre terminavo il lavoro alla scuola di musica, è venuta a scuola una persona che mai avrei immaginata. Mi ha detto che qualcosa l'ha spinta a venire da me improvvisamente, un desiderio di parlarmi e sostenermi. E per far questo mi ha portato una reliquia di Santa Teresina di Lisieux. Meraviglia dei santi, ma ancor più meraviglia della misericordia, che inondando d'amore l'eternità fa sì che gli uomini e i santi di ogni tempo possano, oltre le dimensioni dell'oggi, condividere l'amore e l'intercessione reciproca, pregustando l'eternità. Santa Teresina mi aveva ascoltato. Come potrei evitare? Coincidenze? Ma quante volte, Signore, mi affido al giudizio della Chiesa? Ecco, queste che qualcuno può chiamare coincidenze sono, qualcuno le chiama carezze, no? Piccole carezze che il Signore ci fa perché? Per farci ricordare che Lui ci sta vicino, che Lui ci cammina accanto, che non ci lascia soli, che abbiamo anche una Chiesa fatta sì di peccatori, e quello lo scopriamo subito, ma fatta anche di santi, di sante che prima di noi hanno camminato nel Vangelo e che misteriosamente ci accompagnano ancora. San Pio, Santa Teresina, citati più così. Vado avanti velocemente. 5 dicembre, in questi giorni il Signore mi ha fatto incontrare varie persone a mia insaputa, tutte appesantite nello spirito, e io senza sapere nulla di loro, meravigliandomi io stesso, ho riferito da parte di Gesù quanto si portavano nel cuore confortandoli. Sapete che questo è uno dei segni più belli, no? Più grandi anche dell'esperienza legata al santuario, cioè questa lettura del cuore, della vita delle persone, per un conforto, non per un giudizio, di Dio che tira fuori il librone e legge i debiti che hai e che non hai ancora saldato. No, il Signore ti viene accanto per dirti: io ti cammino qui con te, ti sono vicino. Quante meraviglie compi tu, misericordia infinita, nulla ti è nascosto del nostro cuore, ogni istante della nostra vita tu conosci e penetri nell'intimo dei nostri cuori. Allora, quando è tra virgolette e in corsivo come adesso, vuol dire che non è Gioacchino che parla, ma Gioacchino che riferisce quella voce che sente. Noi, misericordia, vorremmo riversare sulle anime una infinità di grazie, ma esse vivono lontano da noi, come se non esistessimo. Anzi, e questo trafiggere l'essenza della nostra carità, ci ignorano. Il Signore vuole starci vicino, ma noi preferiamo far finta. E dice, questo lo scrive Gioacchino: perfino la mia chiesa a volte, mi ha detto Gesù, non si abbandona fiduciosa alla Trinità Misericordia. Una di queste sere passate, durante la preghiera, ho sofferto molto. All'improvviso, all'occhio dell'intelligenza, quello che noi chiamiamo tecnicamente visioni intellettuali, no? Quel tipo di esperienza che ho vissuto Gioacchino, all'occhio dell'intelligenza si sono presentati, a che bella schiena, il Santo Padre Giovanni Paolo II, Padre Pio, il caro Don Enrico. Cioè, vedete quello che vi raccontavo prima? Giovanni Paolo II ovviamente era il Papa. Questi, Don Enrico, mi sorrideva e mi invitava ad andare avanti. Io titubavo, non volevo avvicinarmi al tabernacolo. Allora arriva qualcun altro, no? Se non ce la fanno quei tre lì, chi arriva? Ed ecco che Santa Faustina Kowalska, con la misericordia lei aveva a che fare, no? Quindi Santa Faustina Kowalska mi ha preso per mano e mi ha sostenuto accompagnandomi presso Gesù. Dopo aver baciato il Santo Padre, diceva, aspetta, fammi capire. Io ricordo quelle sere che ogni tanto appunto Gioacchino andava alla sede dove si siede di solito il sacerdote, si inginocchiava e faceva il gesto di baciare la mano, cioè appunto se ci fosse il Papa, ai baci la mano. Io non lo vedevo il Papa, non credo che ci c'era lì, vedo che qualcuno è, però Gioacchino dice: dopo aver baciato il Santo Padre, mi sono ritrovato assorto in preghiera. Poi ho sentito nel cuore una voce: voglio che l'immagine che hai di me venga venerata prima qui e poi ovunque. Una volta mi chiesi il ritratto, oggi sono io stesso vivo, risorto. E qual è l'immagine a cui fa riferimento? La statua del Sacro Cuore. Se vi ricordate, la statua del Sacro Cuore prima era dove c'è la cantoria adesso di sopra. Se guardate nel marmo c'è scritto ancora fuori Gesù, così Regnum Tuum, ecco sì, e lì c'era la statua del Sacro Cuore, no? Bella ma lontana. E dopo questi avvenimenti mi sono convinto di spostarla, di fare un po' di viaggio anche alla stessa, e di metterla lì a tu per tu. Se voi andate davanti a quella statua, me l'hanno detto in tanti, mi hanno detto: sembra che ti parla o no? Sì, ma non è che sembra, cioè il Signore ti parla davvero. Poi la statua magari, vabbè, sulla statua ci sarebbe anche più. Nel mio volto, Cristo risorto, si contempli quello della Trinità Misericordia, si parli sempre più della grande e immensa carità della Divina Misericordia. Per molte anime addirittura non è valsa la mia opera redentrice. Essa produce per tutti effetti di salvezza gratuita, ma tali anime, quale tristezza, la rifiutano e io non posso far nulla. Certo, il Signore ci lascia liberi. Se tu rifiuti, non può far nulla. Lui che è l'Onnipotente, pensa tu. Che sofferenza, no? Per lui e anche per me. Possa la mia Chiesa far vivere nel cuore del mio gregge l'amore che noi, Trinità Misericordia, riversiamo su di esso. Oggi noi stessi veniamo a voi, perché la nostra creatura, nonostante il dono di mia madre, è sempre più lontana da noi. Nel più orribile male si fa essa stessa misericordia per sé, ingannata dal nostro amato angelo. Amato angelo sarebbe il demonio, eh? Dio ha creato tutte le sue creature buone, quindi anche gli angeli erano buoni, tutti. Alcuni hanno detto di no a lui, che sono quelli che noi chiamiamo i demoni. Si schierò per sempre contro di noi. Nostra Chiesa così, e poi andiamo avanti, e alla fine di questa riga dice l'altro ieri durante la preghiera ho visto San Francesco di Sales. Mettiamo caro, abbiamo appena festeggiato il 24 di gennaio un altro grande santo. Anche San Francesco di Sales era un santo della misericordia, nella sua azione pastorale, nel dialogo, nell'accompagnamento anche di chi si affidava a lui. Va bene, salto al 20 dicembre. Oggi si è ripetuto quello che è accaduto ieri, ho sofferto molto nella preghiera, la Beata Vergine mi ha parlato del Vescovo Diego Colletti naturalmente, mi ha detto di pregare per lui che è molto turbato riguardo a questi avvenimenti, ma il Signore lo conforterà e non smetterà di dare un conforto perché possa fare quanto la misericordia chiede. Notate, siamo già il 20 dicembre 2009, cioè il santuario è stato poi dichiarato l'anno dopo, no? Anzi, prima di un anno. Il vescovo era un pochino turbato, no? Come dice qui. Ok, va bene. Allora, parlando dopo, dal tabernacolo è venuta una luce immensa e abbagliante, ma che non accettava. Vi era un volto d'uomo e un fuoco, e tutto girava vorticosamente su se stesso e si compenetrava. Mamma mia. Davanti ho visto la figura di una donna che risplendeva per la luce stessa che la avvolgeva raggiungendo, e da essa la stessa luce ha illuminato la figura del Santo Padre Giovanni Paolo II, a fianco del quale erano Suor Faustina, San Padre Pio e San Massimiliano Corne, altro grande santo, milizia dell'Immacolata, lui era devotissimo della Madonna Immacolata. Poco più in giù una suora di nome Speranza, Madre Speranza, no? Il santuario della Divina Misericordia, giusto? Con le Valenze, giusto per stare in tema, Santa Faustina, Giovanni Paolo II con la misericordia cosa c'entra? C'entra. Giovanni Paolo II ha istituito la Domenica della Divina Misericordia, ha canonizzato Santa Faustina, ha scritto l'enciclica Vive sin misericordia, cioè grande della misericordia. Cioè, ricordatevi che il singolo avvenimento di maggio non avrebbe senso slegato da tutto il cammino della Chiesa, dei santi, dei papi, delle encicliche, e chiaramente non è che stasera possiamo fare tutta la storia precedente, ma quello che è uscito qui è dentro a un fiume che chiaramente va un po' conosciuto, no? Il tentativo che vogliamo fare è proprio questo. Quindi anche questi santi che sulla misericordia veramente hanno scritto, hanno detto, hanno agito tanto, non hanno le speranze. Vabbè, poi va avanti, dice che questa luce ha raggiunto Papa Benedetto, perché c'era Papa Benedetto, era morto Giovanni Paolo II, il giorno dopo, e poi no. Leggetele voi poi le altre cose che sono Bene, io ho riportato questi testi piuttosto che altri proprio perché, come vedete, la presenza di quei santi che abbiamo citato è stata molto significativa. Dai, adesso intervenite voi, domani poi il foglio tenetelo, leggetelo con più calma, adesso abbiamo un po' accelerato i tempi, ma mi serviva un po' per farvi capire quello che si è svolto qui dentro a un quadro un po' più grande.
C'è il microfono?
Sì.
Se poi abbiamo un secondino ancora di tempo, io avrei un'altra cosa, così ve la faccio solo vedere un po' poi.
Un'agenda dei viaggi Cafuri, quando erano in via Varesina numero 52, no? Un'agenda del 2004. No, perché questa agenda? Perché su questa agenda ho scritto su ordine, come la prima pagina, nella prima pagina c'è scritto: i fatti qui riportati riguardano ciò che è avvenuto a Maccio e di cui sono stato testimone diretto o indiretto. Nota bene, quanto scritto è stato chiesto dal Signore attraverso le parole di io scrivo per obbedire, punto esclamativo. Quindi è stata l'unica volta che ho scritto quello che accadeva durante le novene. Il giorno dopo mi mettevo lì e scrivevo un po' quello che era capitato in quelle novene. Quella di dicembre dell'Immacolata e poi quella di Natale di quell'anno 2007. Aspetta, no, 2004 era
l'agenda del 2004, ma forse le cose sono dopo. No, 2007,
la novena dell'Immacolata e quella di Natale.
Poi, se c'è tempo dopo magari mi leggo qualcosa di quelle sere, così chi c'era si ricorda di quello che abbiamo visto. Però adesso è meglio magari fare qualche osservazione, domanda.
Sì, il motivo per cui siamo qui in salone dell'oratorio e non in chiesa è anche per creare una certa familiarità, che magari in chiesa uno si mette lì a fare domande, alzare la mano anche, però qui dobbiamo sentirci davvero a casa, cioè fra una famiglia. Quindi chi vuole di voi magari intervenire, fare un'allusione, fare una domanda o ricordare, magari come dicevo Don Luigi all'inizio, no? Ricordare qualcosa di quelle sere che vuol dire la propria.
Beh, credo che siano state una cosa circostanziata in quegli anni, e infatti una volta che poi la Chiesa ha riconosciuto ufficialmente col decreto del 27 di novembre 2010 che questo luogo doveva essere santuario, eccetera, non abbiamo più ripetuto questo tipo di preghiera pubblica continuativa e così. Le novene le abbiamo fatte ancora, ma come quelle che si fanno, che so, nelle chiese. Purtroppo è rimasta solo la novena di Natale
ormai sono pochissime le parrocchie che fanno, che so, magari quella dell'Immacolata o qualcosa del genere. Erano proprio richieste espressamente perché durante quelle novene Gioacchino viveva questo tipo di esperienza di visioni intellettuali, c'erano dei gesti, io appunto rileggendo quell'agenda mi ricordo dei gesti che facevamo, che so, baciare l'altare, ho trovato, abbiamo baciato l'ostensorio per esempio una sera, era stato chiesto questo, erano in funzione di quella richiesta che il Signore aveva fatto più volte, che questo luogo, questa chiesa diventasse santuario diocesano dedicato alla Santissima Trinità Misericordia. E quindi tutto l'insieme di queste cose che poi Gioacchino trascriveva nei suoi scritti, e di cui noi, non solo io ma anche altri sacerdoti, oltre ovviamente alle persone presenti, eravamo testimoni e riferivamo al vescovo, erano, come dire, un materiale in più per convincerlo. Avete sentito, no, questa cosa, dice il vescovo era molto dubbioso e titubante, si può anche capire, no? Il vescovo deve rispondere a tutta la diocesi, deve rispondere poi al Papa, al Vaticano, anche delle scelte che fa, e istituire un santuario, il vescovo lo può fare, ma deve avere delle ragioni, no? Non è che uno si alza al mattino e dice ah, questa chiesa. Quindi queste novene erano veramente in funzione di quella accoglienza ufficiale della Chiesa.
Un altro?
Chi fa?
No, è parlato della statua del Sacro.
Aspetta che se con il microfono così resta registrato.
Hai parlato della statua del Sacro Cuore, non conosce la richiesta di devozione. Ma il bacio dell'altare, per esempio, ha una richiesta particolare, c'è una storia particolare dietro.
Il bacio dell'altare, sì, che si faceva. È dentro in queste novene, tra i vari gesti che appunto Gioacchino faceva per primo. Dunque, come funzionavano un po' queste novene? Chi c'era se lo ricorderà. Le novene iniziavano sempre alle 22:30. Che non è un orario proprio usuale per le preghiere delle nostre parrocchie, qualche volta anche al mattino alle 5:15, che è ancora meno usuale. Vabbè, iniziavano con la recita del rosario, che era fatta da me o da un altro sacerdote, sempre la preghiera che il Signore ha chiesto che sia guidata da un sacerdote. Gioacchino non si è mai messo a capo di un gruppo di preghiera, anche nel gruppo di Padre Pio, di cui lui stesso faceva parte, lui era un comune fedele, non era il capogruppo, e a chi, mi ricordo che qualcuno glielo chiedeva anche con insistenza, ma ascolta, ma tu che, adesso tu che parli con la Trinità, con la Madonna, guidaci tu nella preghiera, no. Il mio compito, lui diceva, è quello di essere messaggero, e negli scritti a un certo punto cita anche un profeta dell'Antico Testamento, che è il profeta Geremia, dicendo, anzi piccolo Geremia, no? Nel senso che come i profeti dell'Antico Testamento è chiamato a richiamare appunto le persone alla fedeltà a Dio. Va bene. Quindi c'era la preghiera guidata dal sacerdote, il rosario. Finito il rosario, la gente poteva andare, evidentemente. La chiesa era aperta, la preghiera era pubblica, tutti sapevano che c'era quel momento, non era un gruppo riservato. Finita la preghiera, normalmente Gioacchino saliva all'altare, si fermava, andava al crocifisso, si muoveva, veniva da me, mi chiedeva alcune cose, per esempio... Qui dico, nell'agenda. In genere a un certo punto della preghiera, dopo circa 30 minuti, Gioacchino fa il segno della croce e si alza, quasi guidato da una voce misteriosa che lo astrae dal contesto presente, ed esce dal banco dirigendosi verso la croce o il presbiterio. A volte sale direttamente verso la croce dove resta in piedi, assorto in colloquio, a volte con parole udibili dai più vicini, a volte con gesti, mani protese, sguardi attorno al presbiterio. Poi dopo dice che c'è anche il nemico che viene per scoraggiarlo. Alcune sere la salita alla croce non è stata immediata, ma come impedita da qualcosa. Gioacchino saliva due gradini, poi ridiscendeva, poi parlava, poi tentava di nuovo. Una sera, dopo qualche minuto di questa incertezza, si è diretto verso la statua della Vergine del Rosario e ha preso un vaso di ciclamini rosa, con i quali poi è salito finalmente sotto la croce, ponendoli accanto alla orchidea bianca che già lì si trova. Quindi la croce con l'orchidea, lui tentava di salire, non ci riusciva. Finalmente va, prende questo vaso di ciclamini e riesce a salire. Mi ha poi detto che questi fiori, i ciclamini, rappresentano tutta la gente, anche la più semplice, che è invitata a salire incontro al Signore insieme a noi sacerdoti rappresentati dal fiore bianco. Cioè, siamo fiore bianco spesso, speriamo, vabbè, poi dopo appunto lui continuava e si prostrava e pregava, per esempio padre Massimiliano Colbi in questa preghiera così. E tra i gesti che faceva c'era anche quello di baciare l'altare. Per cui, quando poi la preghiera finiva, in genere Gioacchino mi raccontava direttamente quello che era accaduto a lui: ho visto questo, ho visto quell'altro. Voi immaginate, cioè, anch'io sentivo tutte queste cose in diretta, e io cercavo, come dire, improvvisando, perché non era mai la stessa cosa una sera dall'altra, di trasmettere alla gente che era lì quello che era accaduto. Per cui se Gioacchino aveva fatto il gesto di baciare l'altare, lo facevo baciare anch'io, no? Anche senza poter spiegare tutto quello che lui aveva vissuto. E, ecco, questi gesti appunto poi sono stati chiesti come un segno appunto da continuare ancora. Quindi il bacio dell'altare è uno di quelli che è rimasto proprio come segno di questa intimità col Signore che ti viene incontro, che ti conosce, che non ti giudica. Dite voi, dai.
Noi continuiamo a fare il gesto di baciare l'altare e lo facciamo nell'intento di riconoscere il dono che ci è stato fatto,
certo,
proprio perché è un gesto fisico che testimonia questa fiducia nella Trinità che si è degnata di venirci incontro. È un gesto secondo me importante,
certo. Ma poi l'altare, perché l'altare è il luogo dove si celebra l'Eucaristia. L'altare nella Chiesa non è un arredo come gli altri, l'altare è al centro della celebrazione, l'altare è Gesù, si bacia, si incensa, si onora, si mettono i fiori, si mette. Cioè, l'altare veramente non si può appoggiare niente sull'altare se non l'Eucaristia e l'Evangeliario, la parola del Signore, no? Questi gesti della liturgia dobbiamo riscoprirli. E quindi baciare l'altare è un gesto che fa ogni volta il sacerdote che celebra, i sacerdoti celebranti, ma che potremmo fare sempre tutti in qualunque altare, perché non dimentichiamo che una delle cose ripetute più e più volte è che non è che Maccio, sono capitate queste cose perché i maccesi sono più bravi di tutti gli altri cristiani o i preti che sono stati qui erano più santi e più intelligenti, no.
ma per dirci che ogni chiesa è santuario, perché in ogni chiesa dove c'è un sacerdote, una comunità che si raccoglie, che celebra l'Eucaristia, c'è presente Gesù. E se c'è presente Gesù, che è il Verbo fatto carne, c'è presente il mistero di Dio, del Padre, dello Spirito, uniti per sempre col Verbo, appunto, a formare la Santissima Trinità, che è il mistero di dono, di misericordia. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Quindi questi gesti che noi qui abbiamo cominciato a fare, il Signore chiede che siano fatti dappertutto. Io qui nell'agenda a un certo punto ho riportato anche degli SMS che mandava e anche delle altre richieste. A un certo punto dice: richieste del Signore, siamo nel 2007, cosa chiedeva il Signore? Che il Vescovo e il suo principale collaboratore, il vicario generale, che era Don Giuliano Zanotta, vengono qui da soli di sera a pregare. Nella novena di Natale sono venuti e è portato questa sera molto particolare. Poi, secondo, il Vescovo sta pensando seriamente al Sinodo. Poi non l'ha fatto il Vescovo Colletti, lo farà col Vescovo vostro. Terza richiesta: i sacerdoti preghino di più, anche prostrandosi quando sono soli davanti alla croce e all'Eucaristia. Prostrarsi come segno di amore, no? Mi fido di te, mi metto nelle tue braccia, no? Questa era un'altra richiesta. Poi, quarta richiesta: la settimana di Pasqua, tutta l'ottava, si esponga giorno e notte l'Eucaristia, perché Gesù è vivo in mezzo a noi ed è pronto a donare la sua misericordia a tutti. Settimana eucaristica pasquale. È vero che non facciamo tutto il giorno e tutta la notte, però insomma questa è una delle richieste. Poi, altra richiesta: accanto all'altare c'è già la croce, segno della passione di Cristo che ha preso su di sé tutti i peccati dell'uomo, ma va messa l'immagine di Gesù risorto, del suo cuore misericordioso, perché la gente ha bisogno di vedere in modo chiaro i due aspetti del mistero pasquale, la morte e la risurrezione. In mezzo sta l'altare con l'Eucaristia, che riassume i due aspetti di morte e risurrezione. L'Eucaristia è il corpo donato, il corpo di Cristo risorto. È così che la statua del Sacro Cuore è emigrata da quella nicchia dove era, lì accanto all'altare. Quindi, adesso ve lo dico, ma l'avevate già capito, non è che io un mattino mi alzo e dico: ah no, la statua lì non va tanto bene, spostiamola giù. Erano tutte cose che venivano chiaramente dette qui. E poi, è scritto, lo dico, è una cosa. Bisogna dire che la vicenda della statua del Sacro Cuore che guarda verso il cielo è vera, perché c'era stata anche questa faccenda che aveva smosso un po' di televisione, un po' di stampa, perché diceva: guarda verso il cielo. Vabbè.
Scusa, però.
Sì.
Riferendomi al bacio dell'altare, ho dimenticato di dire che era anche riferito al fatto del segno dell'acqua, che non è da trascurare. Cioè,
assolutamente.
L'altare lì e l'acqua sono un segno tangibile.
Certo. Dell'acqua sicuramente parleremo in un modo molto completo in una di queste sere, perché è uno dei segni sicuramente più grandi in assoluto, no? E non so, vi leggo un momento questa roba qua, per esempio, una di queste sere dice che questa sera Gesù gli aveva detto che il suo confessore avrebbe fatto, che sarei io, avrebbe fatto un segno per tutti. Quella sera, senza consultare nessuno, io ho sentito che dovevo fare l'esposizione eucaristica. E alle 23 ho acceso le candele e ho esposto lo stensolo con Gesù eucaristico, invitando tutti all'adorazione. Ogni tanto anche i preti hanno qualche ispirazione, o no? E che bisogna cogliere. Va bene. Sentivo Gioacchino che ripeteva nella preghiera, stando nel banco, come sei buono Signore, eterna la tua misericordia, grazie Signore, eccetera. Gioacchino ripeteva tra sé: non umiliarmi così, lasciate che chieda al mio confessore. Dopo qualche minuto di questa preghiera è venuto vicino a me per chiedermi di salire davanti all'Eucaristia a piedi scalzi. Gli ho dato il permesso. E Gioacchino ha tolto le scarpe ed è salito. Gioacchino è salito ai piedi dell'altare dove era esposta l'Eucaristia. Per qualche momento è rimasto in piedi, poi si è lasciato andare pesantemente in ginocchio. Allora io sono salito a mia volta dopo aver tolto le scarpe. Vi ricordate, no? Nella Bibbia, questo è un luogo sacro, togliti i sandali. Qui c'è il Signore, no? A Mosè, quando ha incontrato chi? Quel Dio che dice: io sono colui che è nel roveto ardente. Quale roveto è più ardente dell'Eucaristia? Dovremmo andare a piedi scalzi. A mia volta sono salito dopo aver tolto le scarpe, invitando anche la gente che è salito. Ho guidato così l'adorazione e la preghiera comune, mentre Gioacchino ripeteva tra sé invocazioni e preghiere. A un certo punto Gioacchino mi ha detto che il Signore gli chiedeva di dire ad alta voce qualcosa che lui non voleva fare, e chiedeva dunque il permesso a me. Io, cioè, molto simpatico, perché ogni volta che mi chiedeva qualcosa diceva: dimmi di no, io te lo devo dire, perché, ma tu dimmi di no, io obbedisco. Solo che io mi facevo di no, quindi era un po' interessante. Va bene, gli ho risposto che mi ho risposto di sì. E Gioacchino a bassa voce ha detto: il Signore gli ha detto che avrebbe dato un segno per tutti. Ma non ha sentito nessuno, perché l'ha detto con bassa voce. Noi lo guardavo. Poi a voce più alta: sì, proprio lui, il Signore, mi ha detto che il mio confessore avrebbe fatto un segno per tutti. E quale segno più grande dell'Eucaristia? Tutti abbiamo pregato un po' in silenzio e poi ho dato la benedizione eucaristica, concludendo alle 23:45 la preghiera con grande consolazione di chi era presente. Che belle cose ci sono state.
Io ho una domanda.
Un giorno li pubblicheremo queste cose, vero?
Hai parlato di Don Enrico e il canaletto d'acqua. Cioè, io volevo sapere se Don Enrico sapeva la corrente di Gioacchino. Enrico muore nel 96. Devo sapere se tu sai se lo sapeva, o questa intuizione poteva essere nata da, non so.
No, allora l'esperienza spirituale di Gioacchino, nella sua forma che ha portato poi a questa esperienza, è iniziata nell'anno 2000, quindi Don Enrico era morto nel 96, per cui non ha partecipato a niente di questo. Però certamente Don Enrico era un uomo molto spirituale, e Gioacchino lo incontrava spesso anche per dirgli: non si può fare questo, quelle cose che dicevo prima. Ogni tanto, anche in modo abbastanza, chi ha conosciuto Don Enrico sa che non era uno proprio tenero, insomma. Quindi certamente lo seguiva, e Gioacchino mi ha detto altre volte che alcune parole che gli ha detto Don Enrico, alcuni suggerimenti spirituali, li ha proprio sentiti, come dire, venire da Dio, no? Per cui certamente Don Enrico ha avuto un peso anche nel cammino di preparazione alle esperienze che Gioacchino ha vissuto, però poi è dal 2000 che questa esperienza ha fatto questo salto di qualità che ha portato qui. Quindi anche qui però, come mai Don Enrico ha voluto l'altare non al centro ma un po' spostato, che faccia un tutt'uno con la croce? Vedete che anche in queste poche righe che abbiamo letto si dice sempre la croce, l'importanza della croce accanto all'altare. Nelle nostre chiese non è sempre così, insomma, e invece insieme con l'architetto questa intuizione di fare un canale d'acqua che uscisse con una fontana, cioè era abbastanza fuori dal normale. Quindi ricordati che il Signore anche i preti dà delle ispirazioni. Ce n'è alcune ispirazioni, però, vero?
Invece nella tua vita spirituale questa esperienza,
nella mia vita spirituale un piccolo ribaltamento. No, bene, la mia vita spirituale,
dico, erano momenti veramente densi e pieni.
Certo.
Don Luigi, tu ci facevi pregare,
cioè un bagno di ginocchio,
ma le preghiere ti uscivano dalla bocca senza né un foglio né un libretto né niente, ti venivano dal cuore.
Sì, sì.
La nostra partecipazione era veramente sentita, e quel pregare da soli senza parlare era una cosa cioè quelle serate erano effettivamente momenti bellissimi. Il tempo volava, lì non era eri lì a guardare l'orologio, è tardi, devo andare, domani mattina mi devo alzare per andare al lavoro. No, finivano le serate veramente con una cosa che avevi nel cuore.
Sì, no, è vero, anche per me che ero stata una scuola di preghiera assolutamente straordinaria, no? Perché cioè anch'io non sapevo mai cosa sarebbe accaduto veramente, per cui erano 9 sere e nell'ultimo anno sono state 9 novene, quindi 81 sere. Io non ho mai preparato né foglietti né cose né niente, però certamente quello che Gioacchino mi diceva in quei momenti, quei gesti che lui faceva e che ci chiedeva di ripetere, poi anche per me, qui ho scritto alcune volte, quelle ispirazioni, no? Fai questa preghiera, tu queste cose, quell'altre, veramente anche per me sono state molto molto importanti, no? Non so, per esempio, qui a un certo punto dice una cosa che mi ha un po' commosso, no? Dice l'ultima sera della novena di Natale, tutto come al solito, scritto così. Quando siamo saliti ai piedi del tabernacolo, io l'ho aperto per l'adorazione eucaristica, il 23 dicembre, Gioacchino era steso sugli scalini, prostrato, più provato del solito. Al termine della preghiera ho fatto ancora baciare lo stensorio. Dopo la riposizione dell'eucaristia, le persone presenti si sono fermate in chiesa con molta gioia sul volto, anche per salutare me e Gioacchino, ringraziandoci per quello che avevamo fatto. Lo stesso Gioacchino era molto contento e mi ha detto che anche Gesù era contento e mi ringraziava. Cioè, invece siamo noi che ringraziamo Gesù. Se ti vedi dire che Gesù è contento e ti ringrazia, beh, devo dirvi che fa abbastanza piacere. Cioè, dire, ma Gesù ti ringrazia. Oh, grazie. Cioè, sicuramente anche per me quelle sere sono state tipo, c'era sempre un po', virgolette, la paura che arrivasse qualcuno dall'esterno a far casino. Cioè, se ci pensate, con quello che c'è sulla stampa, sulle TV, siamo nel 2009-2010, quindi per quelle cose, è vero che i telefonini non erano ancora così come adesso, per fortuna, no? Però non ci voleva niente a prendere una telecamera, a fare interviste, cose del genere. Non è mai arrivato nessuno, e anche questo è un vero miracolo, no? Per cui c'era sempre un po' la preoccupazione. Poi la preoccupazione era quella di come far passare quelle cose che Gioacchino viveva in prima persona e di cui mi diceva, ma non perché ero io, perché in quel momento ero io il parroco, il suo confessore, e era un po' il tramite, come farle passare a chi in quel momento era lì per la preghiera. Siccome non sapevo cosa si faceva, è chiaro che non potevo preparare nulla, meglio così, perché appunto sicuramente... per esempio, messa di Natale, no? Chi c'era si ricorderà, la messa di mezzanotte. Dopo la Santa Comunione, vi ricorderete, credo, chi c'era, ho fatto spegnere le luci in chiesa. Non me l'aveva detto Gioacchino, però appunto ormai ero entrato anch'io nella musica. Ho fatto spegnere le luci in chiesa lasciando illuminato l'altare, dove c'era la bisside con l'Eucaristia. Quindi non abbiamo fatto l'esposizione con lo stensore, abbiamo lasciato la bisside con tutte le ostie consacrate sull'altare, spente tutte le luci, acceso solo il faro che illumina l'altare. Ho guidato brevemente la preghiera di adorazione facendo cantare, che canto avevo fatto cantare secondo voi, notte di Natale?
Venite,
adoriamo chi? Venite, adoriamo il Signore. Conoscete questo canto? Lo cantiamo quando entriamo con la statuetta di Gesù bambino. Va bene, ok, però si dovrebbe cantare quando non la statuetta, ma Gesù Eucaristico, Gesù in persona è presente. Quindi ho fatto cantare, venite, adoriamo il Signore Gesù, mentre i fedeli pregavano in ginocchio. Gioacchino, al termine, mi ha detto che il Signore Gesù era molto contento di questo testo e che così tutti dovrebbero fare sempre. Quindi, messa di Natale, dopo la comunione si spengono le luci, si accende l'Eucaristia e si canta venite, adoriamo il Signore Gesù.
E voi spargete la voce tutti i giorni così.
E Gesù era stato contento. Non mi ricordo, forse un anno sì e poi anch'io sono un peccatore. No, capite che, cioè, queste cose le possiamo dire adesso perché? Perché la Chiesa ufficialmente, con il Dicastero per la dottrina della fede, ha dato il nulla osta al nostro vescovo per dire che l'esperienza vissuta qui non è così un piccolo carnevale o una cosa di qualche esaltato del parroco del tempo, del Gioacchino, di tutti quelli che gli venivano dietro. Per cui recuperare questo, capite il senso anche di queste sere del 27, è raccontarci quello che abbiamo vissuto, recuperare le cose belle che possiamo fare ancora. Questa roba qui costa niente, costa niente. Alla notte di Natale ci si ferma 5 minuti, si fa un momento di adorazione, venite, adoriamo il Signore Gesù e si va a casa contenti. Non perché abbiamo baciato la statuetta di Gesù bambino, facciamolo, no, per l'amore di Dio, ma perché abbiamo riconosciuto che il Verbo si è fatto carne e che vive ancora in mezzo a noi. Sono cose che, come diceva prima Paola, chi li ha vissute in quel momento le sente ancora nel cuore, perché ti rendi conto davvero che
che non erano un teatrino, ma che erano cose dense.
Mancano 334 giorni a Natale. Se non avete altro, ogni 27 del mese
ci vedremo ancora, dai,
faremo ancora. No, mi è piaciuta l'ultima cosa che dici, queste cose ce le possiamo raccontare, ce le possiamo dire, perché finora non è mai stato fatto, no? O meglio, non è mai stato possibile trovarsi e dire cosa ti ricordi, tu come cosa hai provato, tu come hai vissuto. Quindi io vi invito a tornare, prossime volte, avete visto un po' il programma sul foglietto, il prossimo incontro sarà sul cuore del messaggio. Poi quello di marzo, in vista della Pasqua, sarà sulla settimana eucaristica pasquale, la richiesta del Signore della settimana eucaristica, quindi approfondire con quello. E poi aprile, il tema della misericordia, e sarà proprio il 27 aprile la Divina Misericordia.
Cioè il 27 aprile prima domenica
fatto il 27.
Perché no?
Sì, sì. Il
27 lavoriamo la domenica,
chiederei un attimo a Don Marco, che è il cancelliere della Curia, di venire qui un secondo, perché una delle cose che dobbiamo fare è la raccolta giurata dei testimoni di questa cosa qui. Siccome il Don Marco non sapeva niente, ma va bene, è stata un'ispirazione. No, ci spiego un attimo cos'è questa roba qua della raccolta, perché bisogna farla e come si fa, si può fare anche dal mio foglio.
Sì, buonasera a tutti, si tratta di lasciare delle dichiarazioni molto semplici, grazie al parroco. Il parroco praticamente attesta che le vostre memorie sono state annotate in modo libero, senza ricevere suggerimenti da terze persone, e semplicemente questo poi viene conservato in un archivio e a suo tempo questo costituirà come una testimonianza autentica dell'esperienza che vi ha coinvolti, che quindi avete personalmente vissuto. Si può riportare dei messaggi ricevuti, magari tramite WhatsApp. L'ideale sarebbe magari fare uno screenshot e allegare.
No. Uno screenshot quando
catturi la schermata.
E non c'erano ancora WhatsApp, gli SMS.
O gli SMS in base agli strumenti del tempo. Mettiamo i primi periodi, così come del tempo presente o di quello che potrà accadere anche nei prossimi mesi, nei prossimi giorni o nei prossimi anni. Quindi eventuali bigliettini, cartoline, tutto ciò che è servito per raggiungere la vostra storia, la vostra esperienza, tutto questo può essere dato oltre alla dichiarazione, ripeto, che può essere rilasciata dal parroco. I moduli sono molto semplici e lo spazio non è molto, ma ovviamente si può allegare. Quindi l'importante è firmare ogni singolo foglio e datarlo poi alla fine.
Ecco, perché alcuni avevano già portato anche a me degli scritti con le proprie testimonianze, però giustamente quello aveva un valore in quel tempo, ma adesso che stiamo raccogliendo in modo appunto anche giuridico, appunto attraverso la cancelleria della Curia, è necessario che chi ha ancora quegli scritti, oppure io ce ne ho, che ne abbiamo nell'archivio che stiamo organizzando, li confermi, cioè confermo che quanto ho scritto in questo testo è vero e sotto giuramento, così quindi il parroco a sua volta attesta che la persona appunto ha fatto questo gesto qui, firma tutti i vari fogli in modo che quello entra in un archivio storico delle vicende del santuario che ha valore giuridico, a differenza di un foglietto o di una lettera che avete potuto scrivere a me o consegnare qualche altro modo.
Per completezza sarebbe opportuno legare anche copia di documento di identità, perché potrebbe documentare questo documento pubblico l'autenticità magari di quella firma e anche della persona che si è rivolta. Quindi non uso il nome del mio vicino di casa, ma realmente sono io che rilascio quella dichiarazione.
Quindi il prossimo 27, se arrivate 5 minuti prima, Don Gigi sarà qui con i morti e
sarà tutta notte.
No, capite però che queste cose qui sono molto importanti. Siamo a una fase successiva. Fino all'anno scorso era una fase ancora di studio, di così. Stiamo mettendo insieme l'archivio, cioè tutti i vari documenti che sono stati fatti, gli articoli di giornale, le lettere mandate a Roma, le risposte ricevute, tutto quel materiale che c'è, che è tanto, lo stiamo raccogliendo in Curia. C'è una persona, una professoressa incaricata, che sta raccogliendo tutti questi documenti, mettendoli in ordine, ripeto, conservati in Curia, proprio perché questa storia non è una storiera, è una storia importante. E i testi che voi portate, le testimonianze, sono preziosissime. Va bene?
Va bene. Io ho avuto un'esperienza molto particolare con la rispetto del San Cuore, ma io non voglio niente.
Ma racconta quello che ha.
Si può raccontare, no?
No, adesso non raccontare così. Però appunto chi ha avuto esperienze così le scrive, senza ovviamente fare un romanzo, poi sotto giuramento consegna quella cosa lì firmando quel modulo ufficiale che attesta che io ho vissuto un tipo di esperienza legata al santuario, a Gioacchino, a queste cose che abbiamo detto. Va bene? Ok.
Bene, ringraziamo il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santissima Trinità, misericordia infinita, io lo confido e spero in te. Non ci dai la benedizione.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Vi benedica e vi accompagni col suo amore Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.
Bene. Grazie, ci vediamo un mese prossimo. Buonanotte.
Se qualcuno vuole vedere qualche foto del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo.